terzo giorno, il primo incontro, dobbiamo concludere la sezione del nostro primo incontro, una parte importante del Deutero del secondo Isaia che stiamo leggendo. Questa parte importante che dobbiamo concludere va dall'inizio del capitolo 49 versetto 1, dove siamo arrivati, fino al capitolo 51 versetto 11. Possiamo già controllare, l'avevamo già segnalato questo nell'introduzione generale, che il versetto 11 del capitolo 51 segna sicuramente una conclusione di una sezione. Più difficile è stabilire come i redattori finali abbiano diviso il libro, questo è più difficile, ma è fuori discussione, mi pare che questa formula del versetto 11 del capitolo 51 è una chiusura. I riscattati del Signore ritorneranno, verranno in Sion con esultanza, felicità perenne sarà sul loro capo, giubilo e felicità li seguiranno, svaniranno afflizioni e sospiri. Abbiamo già ricordato che questa è una formula che il Deutero Isaia o i redattori riprendono dal capitolo 35, versetto 10, che come abbiamo visto è la conclusione di tutto il primo Isaia, secondo i redattori. Possiamo controllare il capitolo 35, cioè prima subito della parte in prosa, che cui abbiamo parlato a lungo all'inizio, messa lì dentro per un motivo molto importante, ma tutta la parte poetica del primo Isaia, secondo il redattore, si conclude col capitolo 35, versetto 10, e noi vediamo, possiamo leggere il versetto 10, dice esattamente la stessa cosa: su di essa ritorneranno, su questa strada, sta parlando della via, su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con giubilo, felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Vedete che con qualche piccola variante è la stessa formula. Quindi noi possiamo dire, introducendoci in questo modo alla lettura, che adesso facciamo, leggiamo stamattina con il primo incontro e scorriamo insieme con un po' di commento questa, la conclusione di questa sezione. Poi vedremo quello che ci rimane, lo vedremo nel secondo incontro, daremo uno sguardo a quello che rimane, che non è tutto ciò, la sezione che segue, ma è quello che noi riusciamo a fare in questi giorni. Ecco. Leggiamo adesso, se qualcuno presta la voce, leggiamo dall'inizio del capitolo 49 sino al versetto 11 del capitolo 51, tutta questa sezione.
Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni lontane. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunciato il mio nome. Ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Ma certo, il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Poiché ero stato onorato dal Signore ed io era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Così dice il Signore, il Redentore di Israele e il suo Santo, a colui che è disprezzato, rifiutato dalle nazioni, schiavo dei potenti. I re vedranno e si alzeranno in piedi, i principi si prostreranno a causa del Signore che è fedele, del Santo di Israele che ti ha scelto. Così dice il Signore. Al tempo della benevolenza ti ho risposto. Nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo per far risorgere la terra, per farti rioccupare l'eredità devastata, per dire ai prigionieri, uscite, e a quelli che sono nelle tenebre, venite fuori. Essi pascoleranno lungo tutte le strade, e su ogni altura troveranno pascoli. Non avranno né fame né sete, e non li colpirà né l'arsura né il sole, perché colui che ha misericordia di loro li guiderà, li condurrà alle sorgenti d'acqua. Io trasformerò i miei monti in strade e le mie vie saranno elevate. Ecco, questi vengono da lontano ed ecco, quelli vengono da settentrione e da occidente e altri dalla regione di Sinim. Giubilate, o cieli, rallegrati, o terra. Gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo e ha misericordia dei suoi poveri. Sione ha detto, il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle palme delle mie mani ti ho disegnato, le tue mura sono sempre davanti a me. I tuoi figli accorrono, i tuoi distruttori, i tuoi devastatori si allontanano da te. Alza gli occhi intorno e guarda, tutti costoro si radunano e vengono a te. Com'è vero che io vivo, oracolo del Signore, ti vestirai di tutti loro, come di ornamento, te ne ornerai come una sposa. Poiché le tue rovine, le tue devastazioni e la tua terra desolata saranno ora troppo stretti per i tuoi abitanti, benché siano lontani i tuoi divoratori. Di nuovo ti diranno agli orecchi i figli di cui fosti privata. Troppo stretto è per me questo posto, scostati, perché possa stabilirmi. Tu penserai, costoro, chi me li ha generati? Io ero priva di figli e sterile, esiliata e prigioniera, e questi chi li ha allevati? Ecco, ero rimasta sola, e costoro dov'erano? Così dice il Signore Dio. Ecco, io farò cenno con la mano alle nazioni, per i popoli sarò il mio vessillo. Riporteranno i tuoi figli in braccio. Le tue figlie staranno portate sulle spalle, i re saranno i tuoi tutori e le loro principesse le tue nutrici. Con la faccia a terra essi si prostreranno davanti a te, baceranno la polvere dei tuoi piedi. Allora tu saprai che io sono il Signore e che non saranno delusi quanti sperano in me. Si può forse strappare la preda al forte? Oppure può un prigioniero sfuggire al tiranno? Eppure dice il Signore, ecco, anche il prigioniero sarà strappato al forte. La preda sfuggirà al tiranno. Io avverserò i tuoi avversari, io salverò i tuoi figli. Farò mangiare le loro stesse carni ai tuoi oppressori. Si ubriacheranno del proprio sangue come di mosto. Allora ogni uomo saprà che io sono il Signore, il tuo Salvatore, e il tuo Redentore, il Potente di Giacobbe. Dice il Signore, dov'è il documento di ripudio di vostra madre, con cui l'ho scacciata? Oppure, a quale dei miei creditori io vi ho venduti? Ecco, per le vostre iniquità siete stati venduti, per le vostre colpe è stata scacciata vostra madre. Per quale motivo non c'è nessuno, ora che sono venuto? Perché, ora che chiamo, nessuno risponde? È forse la mia mano troppo corta per riscattare, oppure io non ho la forza per liberare? Ecco, con una minaccia prosciugo il mare, faccio dei fiumi un deserto, i loro pesci per mancanza d'acqua restano all'asciutto, muoiono di sete. Rivesto i cieli di oscurità, do loro un sacco per mantello. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori e le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa, si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Ecco, come una veste si logorano tutti, la tignola li divora. Chi tra voi teme il Signore, ascolti la voce del suo servo. Colui che cammina nelle tenebre senza aver luce, confidi nel nome del Signore, si affidi al suo Dio. Ecco, voi tutti che accendete il fuoco, che vi circondate di frecce incendiarie, andate alle fiamme del vostro fuoco tra le frecce che avete acceso. Dalla mia mano vi è giunto questo. Voi giacerete nei luoghi dei dolori. Ascoltatemi, voi che siete in cerca di giustizia, voi che cercate il Signore, guardate alla roccia da cui siete stati tagliati, alla cava da cui siete stati estratti. Guardate ad Abramo, vostro padre, a Sara, che vi ha partorito, poiché io chiamai lui solo, lo benedissi e lo moltiplicai. Davvero, il Signore ha pietà di Sion, ha pietà di tutte le sue rovine, rende il suo deserto come l'Eden, la sua steppa come il giardino del Signore. Giubilo e gioia saranno in essa, ringraziamenti e melodie di canto. Ascoltatemi, attenti, o popolo mio, o mia nazione, porgetemi l'orecchio, poiché da me uscirà la legge. Porrò il mio diritto come luce dei popoli. La mia giustizia vicina si manifesterà la mia salvezza. Le mie braccia governeranno i popoli. In me spereranno le isole, avranno fiducia nel mio braccio. Alzate al cielo i vostri occhi e guardate la terra di sotto, poiché i cieli si dissolveranno come fumo, la terra si logorerà come un vestito e i suoi abitanti moriranno come larve. Ma la mia salvezza durerà per sempre, la mia giustizia non verrà distrutta. Ascoltatemi, esperti della giustizia, popolo che porti nel cuore la mia legge. Non temere l'insulto degli uomini, non vi spaventate per i loro scherni, poiché le tarme si roderanno come una veste e la tignola li roderà come lana. Ma la mia giustizia durerà per sempre, la mia salvezza di generazione in generazione. Svegliati, svegliati, rivestiti di forza, o braccio del Signore. Svegliati, come nei giorni antichi, come tra le generazioni passate. Non sei tu che hai fatto a pezzi Raab, che hai trafitto il drago? Non sei tu che hai prosciugato il mare, le acque del grande abisso, e hai fatto delle profondità del mare una strada perché vi passassero i redenti? Ritorneranno i riscattati dal Signore e verranno in Sion con esultanza. Felicità perenne sarà sul loro capo, giubilo e felicità li seguiranno, svaniranno afflizioni e sospiri. Io sono il vostro consolatore. Chi sei tu, perché tu tema uomini che muoiono? E un figlio dell'uomo che avrà la sorte dell'erba?
Naturalmente una delle difficoltà importanti mentre leggiamo questi capitoli è tenere insieme le varie parti, i vari materiali di cui è composta, molto diversi anche uno dall'altro, vedere anche non solo ogni parte a chi si rivolge, ma anche vedere la connessione tra i vari brani che compongono una sezione. Questa è una difficoltà, però credo che sia importante cercare di seguire una logica, un filo nel discorso, perché dobbiamo presupporre che il profeta, chi ha disposto queste profezie, lo abbia fatto avendo in mente un percorso e non semplicemente abbia, aggiunto in modo casuale, ecco, i vari materiali diversi che troviamo. E questo mi pare anche molto importante per l'interpretazione, questo sforzo di vedere la connessione, di vedere un unico discorso composto da diverse profezie, da diversi brani. Cominciamo allora capitolo 49, che viene abitualmente intitolato Secondo Canto del Sero, ma noi abbiamo detto che non ne teniamo conto nella misura in cui questi titoli riflettono una operazione di isolamento di questi brani. Abbiamo scelto di leggere questi brani nella continuità di tutto il discorso. Ascoltatemi, o isole, udite attentamente nazioni lontane. Quindi qui chi parla si rivolge alle genti, ai gentili, le isole, le nazioni. Abbiamo già trovato questo uditorio a cui ci si rivolge, per esempio, proprio all'inizio del capitolo 41. Ascoltatemi, isole. Però qui, nel capitolo 41, cioè proprio quasi all'inizio del nostro percorso, chi parlava era il Signore che si rivolgeva alle isole. Ascoltatemi in silenzio, isole, o in nazioni, ed era all'inizio, ricorderete, del quadro del processo, portate le prove, era una discussione di Dio in processo con le nazioni o con i loro idoli, Israele, il suo testimone, eccetera, abbiamo visto. Qui invece chi parla, come vediamo immediatamente, è il servo del Signore. Notiamo che parla idealmente alle nazioni, al mondo, e parla di sé. Il servo parla di sé alle nazioni. Perché questo? Lo vediamo dal contenuto, ma lo sappiamo già lungo tutto il nostro percorso. Perché la vicenda del servo e la sua vocazione, la sua missione, interessa e ha a che fare col mondo intero. La vicenda del servo è collegata con il piano di Dio per la salvezza del mondo, e la missione del servo riguarda il mondo intero. Abbiamo già visto questo, per esempio, e lo ritroveremo nella formula "ti farò luce delle nazioni". Cioè, la missione del servo riguarda le nazioni. Per questo qui, e questa è una forma letteraria molto interessante, molto singolare, per questo qui il servo parla di sé, ma parla di sé alle nazioni. Ed è una conferma della visione mondiale che il servo ha, il servo che è Israele, ha o deve avere di sé. Ascoltatemi, isole, ecco, vediamo, nazioni, il Signore dal seno materno mi ha chiamato. Questo l'abbiamo già trovato, queste formule, quando chiaramente si parla di Israele. Abbiamo trovato testi, non è il caso adesso andare a cercarli, ritrovare i passi anche che abbiamo già letto, in cui il Signore stesso parla di sé, parla in questo modo: ti ho chiamato, ti ho formato fin dal seno materno, rivolgendosi a un popolo. Quindi sappiamo già che questo linguaggio, che di per sé è un linguaggio individuale che riguarda la persona, è utilizzato anche in altri testi riguardo chiaramente a Israele. Quindi il fatto che qui si parli "ti ho chiamato fin dal seno materno" non è la prova che il servo non può essere anche in questo caso Israele, perché la stessa formula è usata proprio per Israele. È il linguaggio del profeta. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, fin dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. In un certo senso il servo dice, cioè Israele dice in figura di servo, che lui esiste fin dall'inizio per questa missione. Se lui esiste, se è stato creato da Dio come popolo, lo è stato creato fin dall'inizio per questa idea, per questa missione, altrimenti non esisterebbe. Poi aggiunge, poi va avanti sull'opera che Dio ha fatto in lui, per lui, parla della sua vocazione, delle caratteristiche che lo hanno formato alle nazioni. Dice: Dio, il Signore, ha reso la mia bocca come spada affilata, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra. Queste Questa descrizione va presa punto a punto, punto per punto. Ha reso la mia bocca come spada affilata. La spada serve per combattere. È l'arma del combattimento. E l'arma del combattimento del serbo, che è Israele, è la bocca, cioè la parola. La parola che Dio ha posto nella sua bocca. Dio ha posto nella bocca di Israele la parola. E questa è la spada con cui Israele combatte. Si tratta di un combattimento militare. E si tratta del combattimento mediante la parola di Dio. Che la parola di Dio sia una spada, e questo può avere diversi significati, è un'idea molto importante. Noi la troviamo per esempio in un testo che ci interessa molto, per esempio la lettera agli ebrei, possiamo ricordare, no? La lettera agli ebrei è al capitolo, questo testo è Ebrei 4, 12, 13, dice così, infatti, naturalmente adesso astraiamo dal contesto della lettera agli ebrei, per cui lui introduce questo discorso sulla parola di Dio, infatti la parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio, una spada a doppio taglio, molto affilata. Ora, questa immagine può avere diverse applicazioni, naturalmente, vediamo quella che diciamo, sviluppa l'autore della lettera agli ebrei. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, che è difficile da dividere l'anima dallo spirito, non lo Spirito Santo, lo spirito dell'uomo, cioè, è penetrante fino a dividere quello che l'uomo in grado non è in grado di fare, e al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. Cioè è un bisturi questo, ma un bisturi di quelli proprio moderni, una cosa penetrante che è in grado di distinguere il bene dal male, nel più profondo del cuore dell'uomo. Qui è applicata al fatto che la parola di Dio è così, e che quindi davanti al Dio che parla, la parola di Dio, dobbiamo avere timore e dobbiamo avere un atteggiamento. Ecco perché ci giudica, vede dentro di noi molto di più di quello che vediamo noi stessi. Ci giudica, è un giudizio, come si vede dopo. Non v'è creatura che possa nascondersi a Lui, cioè a Dio, che usa la sua parola, ma tutto è nudo e scoperto ai suoi gli occhi suoi, e a Lui noi dobbiamo rendere conto. Quindi capiamo che l'uso qui della parola di Dio in quanto spada è applicato al fatto che noi dobbiamo rendere conto a Dio, e quindi dobbiamo essere disposti fin da ora al giudizio di Dio, in modo che Lui possa operare dentro di noi, ecco, come un chirurgo che fa vedere dov'è il male nel nostro cuore. Torniamo a Isaia. Ha reso la mia bocca affilata come spada affilata, poi dice mi ha nascosto all'ombra della sua mano. Questa è la spada. Poi uso un'altra immagine, mi ha reso freccia appuntita, anche qui un'immagine diversa ma sempre nello stesso senso, appuntita, e mi ha riposto nella faretra. E non dobbiamo pensare che questa è solo una descrizione per il gusto della descrizione. Chi sta parlando della sua situazione, della sua vocazione e della sua missione. La forza invincibile della parola in bocca a Israele, parola di Dio, è per ora nascosta nella storia. La forza invincibile di questa spada, che è la parola di Dio, che è la spada del popolo di Dio, di Israele, perché non ha altra spada, è questa, secondo il servo, è nascosta per adesso, è nascosta nella storia. La sua efficacia non è percepibile. Per ora, perché è chiaro che vuol dire così. Una spada, fino a che uno non la usa, la tiene nel fodero. Una freccia, fino a che uno con l'arco non la scocca, la tiene, come dice, nella faretra. Lui dice così di sé, Israele dice così di sé nella figura del servo. Dio mi ha messo questa è la spada con cui combattere, la parola. E l'efficacia di questa spada affilatissima, invincibile nella sua efficacia, per ora è nascosta nella storia, fino al giorno in cui interverrà, e quindi questa spada si rivelerà nella sua potenza. Mi ha detto: mio servo tu sei, Israele. Vediamo chiaramente che è il servo, anche qui è esplicito: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. È la promessa di Dio, e questo è ciò che il servo dice alle nazioni: guardate che Dio, il Signore, mi ha chiamato fin dal seno materno, mi ha disposto e mi ha formato in questo modo, mi ha dato la spada della sua parola, che per ora è nascosta, e mi ha detto: su di te io manifesterò la mia gloria in futuro. Io ho risposto, sta parlando sempre del suo percorso come servo del Signore, lo strumento in cui il Signore si serve per attuare il suo disegno di salvezza per le nazioni, per questo parla le nazioni. Io ho risposto: invano ho faticato, per nulla e invano ho consumato le mie forze. Quindi c'è la constatazione da parte del servo e la prova di fede, la delusione, e tutta la fatica del servo per la sua missione verso le genti è fallita. Ho faticato senza risultato, invano. Quindi c'è una passione del servo, c'è una prova, abbiamo già visto questo concetto, c'è una prova, noi diremo una prova di fede, di fiducia del servo, che qui è esplicitata. Poi aggiunge: ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. Non c'è solo nel servo la delusione, la prova, l'esperienza del fallimento, questo è quello storico, l'inutilità della sua missione e della sua grande fatica, perché servire il Signore appare anche come una grande fatica a volte, è una responsabilità. Ho faticato invano, però c'è anche l'atto di fede. Ma certo il mio diritto è presso il Signore. Non lo si vede adesso, ma sicuramente il mio diritto è presso il Signore. Cioè il Signore saprà lui come mostrare che io ho ragione, che avevo ragione nella mia missione. Teniamo sempre conto che c'è alle spalle sempre chi ha ragione. Ha ragione Israele, in quanto servo di Dio, che dice che c'è l'unico Dio, che è il Signore, il Creatore, e che è quel tal Dio, eccetera, o ha ragione le nazioni con i loro idoli, l'idea del confronto, del processo. Adesso, che abbia ragione il servo di Dio non appare, anzi, storicamente, questa forza, questo diritto, diciamo, del servo non appare, anzi è contraddetto. Quindi il servo dice: ho faticato invano, è provato da questo, ma nello stesso tempo esprime il suo atto di fede. Verrà il momento in cui il mio diritto, cioè che ho ragione, si rivelerà, il Signore ci penserà lui, mantiene l'atto della fede nel Signore. Ecco, detto questo è quello che ha raccontato il servo sul suo passato, fino adesso. Poi aggiunge, siamo al versetto 5. Ora disse il Signore, e qui c'è tutto un problema di traduzione, di sintassi, direi, in tutti questi versetti, perché sono stati tradotti tenendo conto che il servo non può essere Israele. Quindi invece vanno tradotti, diciamo sul piano sintattico va un po' cambiata la traduzione. e adesso ve lo mostro. Ora disse il Signore, e sto al testo, io ho la vecchia CEI, ma più o meno credo che corrisponda, se non corrisponde me lo dovete dire. Non vado adesso all'ebraico, sto sul testo e cerco di correggere la traduzione. Ora disse il Signore, quindi ha parlato del passato e adesso parla del presente. Poi che mi ha plasmato suo servo dal seno materno, e la ripresa di quello che ha già detto sopra. È un modo per qualificare il servo. Ora disse il Signore, lui che mi ha plasmato come servo, l'ha già detto sopra, fin dal seno materno. Quindi è una parentesi, va letta come parentesi. Quindi bisogna riprendere. Ora disse il Signore di ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Significa non che il servo deve ricondurre Giacobbe. Il Signore mi disse, lui che mi ha scelto come suo servo, disse, cioè ha promesso, di ricondurre nel nuovo Esodo, di ricondurre il proprio popolo, è uno degli atti della salvezza, di ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele. Questa è l'intenzione di quel che farà Dio, non è il servo che lo fa, non è Israele che lo fa, non può farlo lui, è il Signore. Il Signore ha detto così e riprende di nuovo il passato. Il Signore disse, aveva già detto, aveva già promesso di raccogliere Israele, Giacobbe e Israele a sé, di convertirlo a sé. Va bene? E poi c'è una parentesi che anche la traduzione della CEI mette come parentesi, un trattino, poiché ero stato stimato dal Signore e Dio era la mia forza, era stato la mia forza, cioè perché il Signore mi ha sempre considerato suo servo. Il Signore ha sempre avuto stima di me, a differenza delle nazioni che lo considerano, non lo onorano, non lo considerano nulla, l'hanno schiacciato, lo considerano niente. È lui che, diciamo, in parentesi ricorda questo, cioè il Signore non si è mai dimenticato di me, il Signore aveva già promesso di radunarmi, di ricondurmi a sé dalla dispersione, dall'esilio. Perché? Perché il Signore ha sempre avuto stima di me, diciamo, come dice qui, è sempre stata la mia forza. Mi disse, ecco il versetto 6, il versetto 6 è la ripresa del versetto 5. Ora il Signore disse, cioè lui che aveva già promesso prima di ricondurre a sé Israele, adesso mi ha detto, è troppo poco, poi qui non... Qui traduce, è troppo poco che tu sia mio servo. No, è troppo poco per il fatto che tu sei mio servo, perché io ti voglio onorare. Ha già detto che Dio lo onora. È una parentesi, è troppo poco. Anche l'ebraico in questo è abbastanza chiaro. Mi yodcha, dal momento che tu sei. Non è che è troppo poco che tu sei il mio servo. È troppo poco dal momento che tu sei il mio servo, che io ti onoro. Che cos'è troppo poco? È troppo poco per me, è il Signore che lo fa, è troppo poco che io restauri le tribù di Giacobbe e riconduca i superstiti di Israele. Dal momento che tu sei il mio servo, è troppo poco che io salvi te solo, riconducendoti dall'esilio. Ecco cosa aggiunge, ma io ti renderò luce delle nazioni. Io farò di te la luce delle nazioni è il Signore. No, qui la luce delle nazioni è il servo. Io farò di te la luce delle nazioni. Perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. In sostanza qui Dio, il Signore, il servo racconta, ecco quello che il servo ha da dire alle nazioni. Ecco perché il servo parla alle nazioni. Perché in sostanza vuol dire il Signore mi ha scelto in questo modo, mi ha fornito della spada e della parola, eccetera, eccetera, anche se adesso è nascosta questa forza nella storia, il Signore ha promesso che mi avrebbe ricondotto a sé, ma ha aggiunto un'altra cosa che riguarda voi nazioni. Mi ha detto: ti farò luce delle nazioni, perché la mia salvezza vada fino ai confini della terra, quindi perché tutti possiate essere salvati. Quindi interessa le nazioni, ovviamente. Questa è la forma retorica qui. Che Israele sia la luce delle nazioni, l'abbiamo già visto al capitolo 42, ricordate, versetto 6. Là è il Signore che parla del servo, ma dice la stessa cosa, vedete? Proprio capitolo 42, è giusto ricordarlo. È quando il Signore che parla: ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto, eccetera, ho posto il mio spirito su di lui, porterà il diritto alle nazioni. Dopo, al versetto 6, dice: ti ho formato e stabilito come alleanza del mondo, del popolo. Qui abbiamo detto che una delle possibilità è interpretare dei popoli del mondo, e luce delle nazioni, ripete la stessa cosa, alleanza per il popolo, per il mondo intero. Ti ho posto come alleanza, è il popolo dell'alleanza, in funzione, in vista di tutti i popoli, e come luce delle nazioni, la stessa cosa. È una cosa. Quindi là il Signore che parla, qui però è il servo che parla alle nazioni. Questa è la differenza. Vabbè, sono segnato qui, c'è anche delle Bibbie, molte Bibbie, dei rinvii al Nuovo Testamento. Io mi ero segnato questi due passi per mostrare come le riletture di questi testi del servo, come questo, questa frase, io ti renderò luce delle nazioni, sono riletture all'interno anche del Nuovo Testamento che utilizzano un testo come questo per Israele, come il capitolo 42, l'abbiamo già detto, nel Benedictus, ho soccorso Israele suo servo, è il capitolo 42, ma anche questo in Luca nella sua opera, il Vangelo e gli Atti, usa proprio questo testo per fare un esempio, una volta, almeno una volta, per Gesù, quando nel cantico di Simeone, che noi diciamo compieta, no? E quindi riguarda Gesù. Ecco, i miei occhi hanno visto la tua salvezza, cioè il Salvatore, si intende che è Gesù, dice Simeone, luce per illuminare le genti, o luce perché tu illumini le genti, in ogni caso la luce per le nazioni, e in questo caso è applicato al Messia, e gloria di Israele, ovviamente. Quale gloria più grande ci può essere per Israele? Che Israele diventa la luce delle nazioni mediante il suo Messia. Questo che intende. Quindi gloria di Israele, Gesù è la gloria di Israele, perché realizza la missione che era la missione di Israele. Ma lo stesso Luca, agli Atti, capitolo 13, versetto 47, cita esplicitamente questa frase. Lo stesso Luca usa lo stesso testo riguardo a Israele, non riguardo a Gesù. Che vuol dire che per Luca lo stesso testo vale sia per Israele, continua a valere per Israele, come vale per il Messia di Israele. Non c'è contraddizione in queste riletture, capite? Cioè, Atti 13 è un discorso di Paolo, messo in bocca a Paolo da parte di Luca, ad Antiochia di Pisidia, lungo discorso, forse il più lungo che abbiamo, e dice così, versetto 47, così infatti ci ha ordinato il Signore, io ti ho posto come luce per le nazioni, per le genti, perché tu porti la salvezza sulle estremità della terra. Perché cita questo Paolo nel suo discorso? Lo vediamo dal versetto precedente. Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: era necessario che fosse annunziata a voi per primi la parola di Dio, cioè ai giudei, agli ebrei, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo, qui traduce ai pagani, è meglio tradurre i gentili, naturalmente c'è l'uso di tradurre i pagani, Purtroppo questo è, nel nostro linguaggio, è equivoco, per un motivo molto semplice. Se io chiedo a uno chi sono i pagani, dice sono i non cristiani. Invece i pagani che sono i non ebrei, non i non cristiani, solo per, quindi è un equivoco colossale, voglio dire, nell'uso percepito. Sono i gentili, oltretutto pagani ha un senso di per sé negativo, cosa che a volte c'è anche nella parola gentili, ma non sempre. I gentili sono i non ebrei, a volte ci sono connotazioni anche negative, ma di per sé sono quelli che non appartengono al popolo ebraico, sono le genti o i gentili, detto in modo generale. Poi ci sono i vari popoli, i gentili sono distribuiti in tanti popoli come popolo a Israele. In questo senso Israele è uno dei tanti popoli. Ma quando si dice gentili si intende l'umanità rispetto a Israele, sono i due termini. Quindi noi ci rivolgiamo ai gentili, dice, dal momento che voi non accettate. Notate, adesso io non voglio commentare qui se il Vangelo passa, eccetera. Quello che mi interessa è il ci. Notatelo nel testo. Così infatti, perché Paolo giustifica questo fatto, vuol dire, nonostante non tutto Israele abbia accettato Gesù come il Messia, nonostante, perché uno potrebbe pensare questo, prima Israele e poi le genti, nonostante che non tutto Israele abbia accettato il Messia, ma solo una parte, noi ci rivolgiamo ai gentili. Questo ci, questo noi ci rivolgiamo, chi sono? È legato a Israele, lo si vede dalla citazione. Io ti ho posto come luce delle genti, io ti ho messo come luce delle genti. Questo ti ho messo è presupposto nell'argomentazione di Paolo che è Israele. Paolo sta dicendo ai suoi fratelli ebrei: Dio ha comandato che noi, Israele, dobbiamo diventare la luce delle genti. Quindi, nonostante voi non accettate, lui non dice così, voi non l'accettate, quindi ci vogliamo, ma noi dobbiamo dire nonostante una parte, perché lui è Israele, anche lui, nonostante non tutti Israele abbia accettato, nonostante questo noi ci rivolgiamo ugualmente ai gentili, non aspettiamo che tutto Israele sia abbia accettato. Perché questo? Perché ce l'ha comandato il Signore, e cita per giustificarsi questo. A noi, chi noi? Israele. Qui la luce delle genti è Paolo e Barnaba, in quanto parte di Israele. Perché questo può dire a noi, noi sono anche loro che ha davanti, a noi Dio ha comandato di diventare la luce delle genti. E quindi noi dobbiamo dire questa luce del Messia, dobbiamo dirla anche ai gentili. Capite allora che, finito dobbiamo tornare a Isaia, per dire le riletture di questi testi, il fatto di dire che io sostengo questo, che mi sono convinto in questa rilettura, prima ero incerto, anch'io posso sbagliare, mi sono riconvinto in questa preparazione, in questa lettura che ho fatto in questi giorni, che per Isaia, a livello di Isaia, il servo è sempre e solo Israele, e anzi che in questo c'è, che questa conclusione è fondamentale per capire il secondo Isaia, e questo è il risultato cui ho raggiunto, secondo me. Perché è fondamentale? Perché altrimenti non si capisce, si perde la tensione che è fondamentale fra il servo che è Israele, che ha una missione così straordinaria e gloriosa, e il servo che è Israele, che è cieco, sta parlando agli stessi, e questo è fondamentale, agli stessi che, a cui dice voi, se volessimo trasporre, Gesù dice voi siete la luce del mondo, e poi magari la pagina dopo dice ma siete, non capite ancora niente, dice ai discepoli. Cioè è molto importante anche questo aspetto, che sta parlando sempre allo stesso soggetto, che è Israele, chiaramente, che poi questi testi possono venire letti del Messia, questo è antichissimo, anche prima di Gesù è legittimo, perché il Messia è in persona il suo popolo, lo vediamo anche in Luca. Il fatto che Luca lo applichi a Gesù nel capitolo 2 non significa che non lo pensi anche di Israele e negli atti. Le cose stanno insieme. Torniamo al nostro testo. ti renderò luce delle nazioni. Vedete subito dopo quello che stavo sottolineando adesso. Dice il Signore, il Redentore di Israele, il suo Santo, a colui la cui vita è disprezzata, al reietto delle nazioni, al servo dei potenti. Chi è? Sempre lui, sempre quello di cui ha detto sopra, di cui che ha parlato di sé. I re vedranno e si alzeranno. Questa è una promessa fatta a Israele. Aggiunge una promessa, perché adesso il servo è disprezzato, è il reietto delle nazioni, il servo dei potenti. Vedete cosa promette? Lo vedremo poi il capitolo 53, questo. I re vedranno e si alzeranno in piedi. Questo è il conforto del servo che Dio gli rivolge. Tu sei il reietto delle nazioni, ma verrà il giorno in cui i re si alzeranno, vedranno e si alzeranno in piedi, i principi vedranno e si prostreranno a causa del Signore che è fedele, a causa del Santo di Israele che ti ha scelto, a motivo del Signore che ti ha scelto, che ti usa come suo strumento. Verrà il giorno in cui i re si alzeranno, si prostreranno davanti a te. Questo lo dice a conforto del servo di Israele che in questo momento è reietto delle nazioni. Chiaro? Ci interrompiamo qui e riprenderemo da dove siamo arrivati.